Ok, allora proseguiamo sempre stando sulla figura dell'angelo del Signore e possiamo andare in Numeri capitolo 22 e versetto 31, altro brano molto bello, molto importante, dove qui addirittura abbiamo il Signore e l'angelo del Signore che sono proprio uniti, che sono proprio abbinati. In questo caso il protagonista è Balaam, che nella scrittura viene visto come un falso profeta e un indovino. Sappiamo che Balaam era un falso profeta che venne assoldato da Balak, re di Moab, per maledire il popolo di Israele, però ad un certo punto il Signore parla a quest'uomo ed è scritto in Numeri 22:31: allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo del Signore gli disse: perché hai percorso già 3 volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti perché la via che percorri è contraria al mio volere. Allora, anche qui notate proprio le parole che usa l'angelo del Signore. Allora, il Signore apre gli occhi a Balaam. L'angelo del Signore gli si presenta davanti e notate che è scritto che Balaam si inchinò e si prostrò a terra. Se ci ricordiamo, nel libro dell'Apocalisse è scritto che Giovanni, dopo aver visto tutta una serie di visioni straordinarie, ad esempio la visione delle nozze dell'agnello e via dicendo, è scritto che Giovanni si prostrò ai piedi dell'angelo, ma quello era un essere angelico. Diciamo, anche se dotato di grande autorità, però non era l'angelo del Signore, cioè non era una teofania, era un essere angelico. E difatti, che cosa gli dice l'angelo Giovanni in quella circostanza? Gli dice, gli intima di alzarsi e di non prostrarsi davanti a lui perché lui era un suo conservo. Dice: adora Dio. Invece qui Balaam si inchina, si prostra faccia a terra davanti all'angelo del Signore, ma l'angelo del Signore non gli dice: alzati, io sono tu non devi adorare me, non ti devi inginocchiare davanti a me. Invece no, non gli dice niente di tutto questo. Non solo l'angelo del Signore lascia che Balaam si inchini e si prostri, ma dice anche nel versetto 32: io sono uscito per fermarti perché la via che percorri è contraria al mio volere. Ma quale essere angelico in tutta la Bibbia ha parlato di una volontà sua, di una volontà propria? E l'uomo deve ubbidire alla volontà di un angelo. Ovviamente non è mai accaduto. Gli angeli parlavano sempre per conto di Dio. Invece qui l'angelo del Signore, cioè questa figura straordinaria, particolare che abbiamo nell'Antico Testamento, addirittura ha una volontà sua e gli uomini devono stare al suo volere. Ovviamente questo modo di parlare ce lo può l'ha soltanto il Signore. Questo a dimostrazione del fatto che il Signore e l'angelo del Signore sono dotati di uguale autorità e sono dotati anche di uguale potere. Ancora andiamo nel libro dei Giudici, libro dei Giudici, capitolo 2 e versetto 1. Io sto facendo tutta questa carrellata perché è importante, quando si parla con un testimone di Geova, presentargli proprio questo personaggio così straordinario che abbiamo nell'Antico Testamento, perché sono impreparati nel parlare dell'angelo del Signore. Cioè loro pensano che sia un essere angelico qualsiasi, invece quando gli facciamo notare tutti questi passi che parlano dell'angelo del Signore, non si può dire che è un essere angelico qualsiasi. Allora, Giudici, capitolo 2, versetto 1, è scritto: l'angelo del Signore, anche qui il soggetto è lui, salì da Gilgal a Bochim e disse: io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi. Anche qui notiamo che messaggio l'angelo del Signore dice. Dice: io vi ho fatto salire dall'Egitto. Ma chi è che ha fatto salire Israele dall'Egitto? Chi è che ha liberato Israele dall'Egitto? È stato il Signore. È stato Dio a liberare Israele dall'Egitto. Invece l'angelo del Signore dice: io l'ho fatto. Allora, le conclusioni sono due. O l'angelo del Signore sta mentendo spudoratamente, come possiamo dire, cercando di prendersi un diritto e un'autorità che non ha, oppure l'angelo del Signore è uguale a Dio. è uguale al Signore come autorità, perché soltanto Dio ha detto nell'Antico Testamento: io vi ho fatto salire dall'Egitto, vi ho condotto nel paese, ho stretto un patto con voi. Invece qui l'angelo del Signore dice: io non romperò mai il mio patto con voi. Quindi credo che anche questo brano sottolinei e rafforzi quanto noi stiamo dicendo, ovvero che il Signore e l'angelo del Signore, che sono due persone che nell'Antico Testamento sono distinte, in realtà hanno uguale potere e uguale autorità. Visto che i testimoni di Geova insistono molto sul fatto che Geova è uno solo e punto e basta, invece l'angelo del Signore mina proprio questa credenza che loro hanno, negando l'unità composta di Dio, perché noi possiamo dimostrargli tranquillamente che l'angelo del Signore è una figura, è un personaggio che ha uguale potere, uguale autorità al Signore stesso. E quindi io credo che un po' tutti noi dovremmo approfondire, dovremmo studiare veramente questo personaggio che noi abbiamo nell'Antico Testamento come l'angelo del Signore. Ma andiamo avanti, Giudici capitolo 13 versetto 18, guardate, ci sono veramente tanti versetti che parlano di questo personaggio. Dice: l'angelo del Signore gli rispose: perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. Allora, tutti gli angeli, allora proviamo a pensare agli angeli che vengono citati nella scrittura. Allora, viene citato l'arcangelo Michele, viene citato l'angelo Gabriele e sinceramente non me ne vengono in mente altri. L'angelo Gabriele è un angelo che aveva avuto proprio la funzione di messaggero, cioè trasmettere un messaggio particolare. Ad esempio, l'angelo che si presenta a Maria è proprio l'angelo Gabriele. L'arcangelo Michele, anche lui viene citato per nome ed è l'angelo più autorevole che appartiene alle schiere fedeli a Dio. Infatti arcangelos in greco vuol dire proprio condottiero degli angeli o capo degli angeli. Però guardate qui, in Giudici 13:18, visto che viene chiesto a questo personaggio qual è il tuo nome, infatti se ne andiamo a vedere qualche versetto indietro, Manoa, ovvero il papà di Sansone, disse all'angelo del Signore: qual è il tuo nome, affinché quando si saranno adempiute le tue parole noi ti rendiamo onore? Cioè, anche qui Manoa si rende perfettamente conto che ha davanti non un essere angelico qualsiasi, ma ha davanti niente meno che Dio. Difatti parla di onore: noi ti rendiamo onore. Nella Bibbia mai viene fatto onore a un angelo, anzi l'apostolo Paolo addirittura nelle Epistole Colossesi ci esorta a non fare culto agli angeli, quindi a non cadere nell'idolatria. E invece qui Manoa si rende perfettamente conto che ha davanti un personaggio straordinario, Dio stesso, e l'angelo del Signore gli risponde: perché mi chiedi il mio nome? Quindi questo angelo non ha un nome, come ad esempio l'angelo Gabriele o l'arcangelo Michele, che vengono chiaramente identificati. Lui dice: perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso, cioè vuol dire è troppo grande perché tu lo possa conoscere. È troppo grande perché tu lo possa conoscere. E questo, in questo possiamo vedere proprio un abbinamento molto molto importante ai nomi che ha il Signore stesso, oppure al tetragramma, il famoso tetragramma consonantico YHWH, dove Dio si rivela a Mosè con l'io sono, colui che sono. Ma anche qui è un nome che addirittura oggi gli ebrei non citano, proprio per rispetto, per devozione nei confronti di Dio. Infatti lo chiamano o Signore oppure lo chiamano Altissimo. Qui l'angelo del Signore dice: tu non puoi conoscere il mio nome perché è troppo grande, esula dal tuo cervello, dalla tua mente, è troppo meraviglioso per poter perché tu lo possa conoscere e comprendere. Andiamo ora a un altro brano ancora, questo è il penultimo brano che vediamo, Zaccaria 2:8-11. Allora segnatevi questo versetto. Perché vi dico di segnarvelo? Perché uno, i testimoni di Geova non lo conoscono, perché io, almeno con tutti quelli con cui ho parlato quando ho citato questo passo, scendevano un pochino dal pero, proprio non ce l'hanno presente. E punto numero due, perché anche qui troviamo due Geova, oppure troviamo due signori, uno che parla e l'altro che esegue, esattamente come abbiamo visto in Genesi capitolo 19. Allora, Zaccaria 2,8 è scritto: infatti così parla il Signore degli eserciti. Allora, chi è che parla? Il Signore degli eserciti. È per rivendicare la sua gloria che egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda, perché chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio suo. Infatti, ecco, io sto per agitare la mia mano, quindi parla sempre il Signore degli eserciti, contro di loro, ed esse diventeranno preda di quelli a cui erano asserviti, e voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato. Voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato. Ma come? Ma prima parla il Signore degli eserciti, e ora il Signore degli eserciti dice: il Signore degli eserciti mi ha mandato. Abbiamo la stessa struttura che abbiamo in Genesi 19. Il Signore ordina, il Signore esegue. Ed è molto importante questo, ma il testo va avanti. Zaccaria 2,10: manda grida di gioia, rallegrati, figlia di Sion, perché ecco io sto per venire, abiterò in mezzo a te, dice il Signore. In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore e diventeranno mio popolo. Io abiterò in mezzo a te e tu conoscerai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da te. Allora, stessa struttura che noi abbiamo. Il Signore ordina, il Signore esegue. Tu conoscerai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da te. Allora, quando noi facciamo leggere questo brano, un testimone di Geova, e gli chiediamo: quanti signori vedi, quanti signori leggi in questo brano, se il testimone di Geova con cui parliamo è onesto ed è obiettivo, lui deve rispondere per forza di cose: due signori. Non ce n'è uno solo, non c'è un solo Signore degli eserciti qua, ma ce ne sono due. E quindi questo dimostra ulteriormente che ci troviamo di fronte a una unità composta, plurale di Dio, non a un'unità singola, assoluta come loro intendono, ma un'unità composta. Questo non vuol dire, come loro ad esempio ci accusano, che noi adoriamo più dei, che a noi adoriamo tre dei. Noi adoriamo l'unico e vero Dio, che però si è manifestato in tre persone distinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Adesso, andando avanti con l'esame dei vari passi, poi arriveremo anche al Nuovo Testamento. Vediamo l'ultimo brano, l'ultimo passo, Isaia 9:5. Allora, Isaia 9:5 è un brano messianico, ovvero concernente il Signore Gesù. Ebbene, il profeta Isaia, ben 700 anni prima della nascita del Signore Gesù, dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato. Notate come questo fanciullo verrà chiamato: consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Allora, quando ne parliamo con un testimone di Geova, ovviamente dobbiamo focalizzare la sua attenzione su Dio potente, che in ebraico è El Gibbor. Lui come risponderà? Almeno questa è l'obiezione che mi è stata fatta a me. Qui non c'è scritto Dio onnipotente, ma c'è scritto Dio potente. Non cambia assolutamente niente. Perché non cambia assolutamente niente? Perché in ebraico El Gibbor è sempre e solo riferito a Dio. Non è mai riferito a un uomo, non è mai riferito a un essere che è dotato di autorità, ma è solo ed esclusivamente rivolto a Dio. Non sono tanti i versetti dove compare il termine El Gibbor, mi sembra che compaia in qualche versetto nel libro di Geremia anche, però è sempre e solo riferito a Dio, mai in nessun altro. Quindi anche questo brano, al di là degli altri nomi che troviamo qui, consigliere ammirabile, addirittura padre eterno, addirittura abbiamo come definizione, ma se noi stiamo soltanto su Dio potente, qui abbiamo la chiara dimostrazione che un essere umano, perché qui si parla di bambino, si parla di figlio, un figlio ci è stato dato, in realtà lui viene identificato, questo personaggio, nel Dio potente in persona. E poi questa dottrina, questo insegnamento sarà ancora più chiaro quando noi arriveremo nel Nuovo Testamento. Bene Eliseo, io credo di fermarmi qui.
Sì Andrea, a questo punto dobbiamo mandare la testimonianza di Giuseppe, però visto che è solo una la domanda, quella di Gaetano, ho detto, cioè non ho incitato a fare domande, ecco perché, però Gaetano si vede che proprio non voleva esprimere questa domanda, quindi mi dice: i testimoni di Geova potrebbero replicare Numeri 22 versetto 32 affermando che nell'Antico Testamento leggiamo diverse volte che ci si prostrava in forma di rispetto, esempio in Genesi 44 versetto 14 i fratelli di Giuseppe si prostrano faccia a terra davanti a lui. Poi dice ancora, in seguito a quello che poi hai continuato a dire Andrea, dice Gaetano: interessantissimo davvero, non ci avevo mai fatto caso, questo confuta anche la dottrina unitaria che afferma che Padre, Figlio e Spirito Santo sono un'unica persona e non tre distinte persone. Interessantissimo, è troppo in gamba Andrea Belli. Allora te la parola.
Sì, no, è vero che ci si poteva prostrare anche in senso di rispetto e di omaggio, ad esempio se un suddito si trovava davanti al re, ovviamente si inginocchiava, questo, però non troviamo mai un caso nella Bibbia dove degli uomini si inginocchiano, almeno mi sembra a memoria, adesso poi magari qualcuno mi smentisce, di un uomo che si posta davanti ad un angelo, a un essere angelico. L'angelo del Signore, cioè, invece accetta che qualcuno si prostri davanti a lui. Allora sicuramente questo prosternarsi indica che questo essere è dotato di un'autorità sicuramente straordinaria, ma l'identificazione di questo personaggio lo abbiamo più che altro sulle parole e sugli atti che manifesta nei confronti degli uomini. L'abbiamo visto: io ho fatto il patto, io ho liberato Israele, io moltiplicherò la tua discendenza. Cioè sono tutte parole che dice Dio, non le dice un essere angelico. L'essere angelico semmai dice: così parla il Signore. Invece l'angelo del Signore parla, trasmette il suo messaggio, che è lo stesso identico messaggio di Dio. Poi abbiamo visto anche il caso del pruno ardente, lì Mosè, se noi andassimo avanti nella lettura di Esodo 3, è scritto che Mosè ebbe paura di guardare Dio. Non dice di guardare un essere angelico qualsiasi, ma ebbe paura di guardare Dio. E chi è che si manifesta lì? L'angelo del Signore. Allora ci sono proprio tutti questi collegamenti, tutti questi brani che noi possiamo presentare ai testimoni di Geova per dimostrargli che l'angelo del Signore non è l'arcangelo Michele, non è l'angelo Gabriele, non è un essere angelico qualsiasi, ma è un personaggio che è dotato della stessa autorità e dello stesso potere di Dio stesso. Quindi poi questa cosa qui del prostrarsi in senso di omaggio lo vedremo nei confronti del Signore Gesù e diremo più dettagliatamente che cosa intendono i testimoni di Geova, perché essi asseriscono che il verbo proscuneo in greco, che indica l'atto del prostrarsi, può anche essere reso con rendere omaggio, il che è vero. Però vedremo come questo stesso verbo nei confronti di Dio non viene mai reso con rendere omaggio, ma viene reso con adorare. Allora qui abbiamo una mancanza di coerenza, se vogliamo, però adesso non voglio anticipare i tempi, lo vedremo quando arriveremo nel Nuovo Testamento.
Sì, buonasera, innanzitutto saluto a tutti.
Ciao Giuseppe.
Io vivo... Sì, ciao. Io vivo in Germania già da 15 anni, vivo qui in Germania. E, come è stato già detto prima, sono stato un ex testimone di Geova.
E sei italiano, e giustamente. Sei della Sicilia, giusto? Sì.
Della Sicilia, sì. Sono originario della provincia di Catania.
Sì, e come se per lavoro naturalmente sei andato in Germania, ti sei recato in Germania?
Sì, Sì, quando mi sono sposato in Sicilia c'erano poche prospettive per quanto riguardava il lavoro e quindi sono venuto a vivere qui in Germania insieme a mia moglie.
E quindi hai pure bambini, perché si sente una bambina, un bambino, non so, vicino a te?
Sì, c'è mia figlia qui che sta giocando, c'ho due bambini.
Ecco, quanti anni hai, Giuseppe, tanto per inquadrarti? Si può sapere?
Io ho 40 anni. Sì, certo, 40 anni.
Ah beh, sei giovanissimo, dai. Va bene, allora, dici un po' di te, come ti sei convertito, se ti sei convertito in Sicilia oppure in Germania, come hai conosciuto il Signore?
Allora, io mi sono convertito qui in Germania, perché vivo qua da 15 anni, da poco comunque che sono convertito, e sono cresciuto in una famiglia di testimoni di Geova, e quindi da piccolo mi avevano istruito con la dottrina che insegnano i testimoni di Geova. E poi mi sono convertito leggendo semplicemente la Bibbia, ecco. Non conoscevo il mondo evangelico, cioè non conoscevo fratelli evangelici, nessuno è venuto a casa mia, o insomma, l'ho conosciuto soltanto leggendo la Bibbia, ho conosciuto il Signore. E infatti ricordo che iniziai a leggere la Bibbia dai Vangeli, da Matteo, e più leggevo e più incominciavo a comprendere la deità di Gesù Cristo, o la Trinità, o che si va in cielo, c'è la speranza che quando si muore esiste un'anima che va in cielo, insomma tutte cose che i testimoni di Geova non mi avevano mai insegnato, ma che, perché queste cose, come ben sapete molti di voi, sono negate dalle dottrine che confessano i testimoni di Geova.
Quanti anni fa sei entrato nei testimoni di Geova?
Io sono cresciuto da piccolo.
Ah, proprio da piccolo? Sei nato quindi lì, sì, nella famiglia proprio di testimoni di Geova? Ecco, non l'avevo capito.
Sì, mi hanno inculcato sin da piccolo tramite lo studio dei loro libri, mi hanno, per così dire, indottrinato, ecco, perché quando ci cresce da piccolo non conosce altro.
Quindi anche in Sicilia frequentavi naturalmente, giravi, eri attivo come sì, lo sono i testimoni di Geova?
Sì, certo, io già all'età di 14 anni mi sono fatto il battesimo che fanno i testimoni di Geova, quindi da giovanissimo, e poi ho subito fatto il pioniere regolare, che consiste nel fare 90 ore al mese di servizio. Quindi andavo a bussare alle porte, noi infatti il testimone di Geova, tutto quello che loro fanno, no? Quando vanno in servizio, si scrivono le ore, noi scrivevamo le ore che facevamo e io al mese facevo 90 ore. E questo l'ho fatto per circa 7 anni. Chiaramente non eravamo pagati, lo facevamo solo, cioè io lo facevo per fede, lo fanno anche tutti i testimoni di Geova in buona fede quello che fanno, no?
Cos'è che vi spingeva a fare questo allora?
La fede, perché quello che il Vangelo che predicano i testimoni di Geova è in pratica che fra poco questo mondo sarà distrutto, arriverà una distruzione che loro chiamano Armageddon, dove tutte le persone malvagie che non sono testimoni più che altro saranno distrutte, e quindi per salvarsi è indispensabile far parte della giusta religione che Dio approva, quindi fare determinate cose. In pratica la vita eterna è un po' come se te la guadagni da te stesso, facendo delle opere, in questo caso uscendo in servizio oppure facendo altre cose che loro scrivono nelle riviste, cioè come noi ci possiamo comportare, quello che dobbiamo fare, insomma queste cose qua. Quindi io credevo che facendo questo servizio, uscendo in servizio, andando a predicare alle persone, facevo un piacere a Dio, ecco.
E quindi ottenevi la salvezza.
Sì, e quindi ottenevo la salvezza, quindi più uno si impegna per Dio, per fare queste cose, e meglio è, no? Più se uno si è accetti a Dio.
Ti pensava?
Poi, passato il tempo.
Ti pensava il fatto di girare, o lo facevi lo facevi con gioia?
Ma chiaramente pesava, sì, ma pesa a tutti i testimoni di Geova, perché non è una cosa naturale, ma però uno chiaramente lo faceva in buona fede, perché se Dio lo richiedeva, uno per Dio lo, si sforzava di farlo, ecco. Non è che era facile alzarsi, io addirittura tutti i giorni uscivo, perché facevo 90 ore al mese, ma anche che se vai solo la domenica o il sabato a bussare le porte, e devi entrare, quindi devi prendere il tempo che puoi dedicare alla famiglia o per te stesso, e andare dalle persone che magari ti fanno qualche mala parola, certa gente infatti non è che vuole sapere di Dio, e quindi lo facevamo, sì, ma sotto sforzo, ecco, non era una cosa naturale chiaramente.
Quindi continuavi a farlo anche poi quando sei arrivato in Germania?
Sì, quando sono arrivato in Germania ero anche attivo testimone di Geova, e cioè lo sono stato fino a qualche anno fa.
Poi cosa è successo?
E poi è successo che noi predicavamo, che negli anni 80, 90, predicavamo che la generazione del 1914 non doveva passare. In pratica, secondo quello che ci dicevano i capi, cioè il corpo direttivo dei testimoni di Geova, la fine era molto ma molto imminente, e quindi le persone che nel 1912 erano, cioè i ventenni, le persone ventenni di età del 1914, queste persone avrebbero vista questa distruzione, no? Che noi predicavamo. Quindi negli anni 80-90 io predicavo questa cosa qua, che questa generazione, queste persone qua, non avrebbero visto con i loro occhi questa distruzione del mondo. Chiaramente poi arrivò il 2000, sono arrivato pure il 2010 e non è successo niente, la generazione di queste persone sono tutti morte, quindi perché sono poi invecchiate e morte, quindi mi sono reso conto che avevo predicato delle una falsa profezia, ecco, qualche cosa che... Come dice in Deuteronomio, se Dio dice un qualche cosa e quella cosa, cioè quando Dio fa parlare i suoi profeti, quello che Dio dice si avvera. Invece quello che io predicavo non si è avverato. Poi i testimoni di Geova hanno cambiato la loro versione dei fatti, hanno tolto questo insegnamento della generazione che non doveva passare. Ma fatto sta che io l'avevo predicato per molti anni questa cosa alle persone, e andavo a dire questo alla gente, no? E quindi mi sono reso conto che era qualche cosa che Dio non, in effetti, quando dice una cosa si avvera, non mente. Quindi ho capito che il messaggio che io trasmettevo alle persone era un messaggio falso, ingannevole, non era qualche cosa che veniva da Dio. Allora mi sono posto delle domande, cosa effettivamente poteva richiedere Dio da me, e poi Dio mi ha messo nel cuore di leggere la sua parola, la Bibbia, per trovare la risposta.
Quindi non ti ha,
ho rimandato,
non ti ha aiutato, sì, qualche credente evangelico che nel frattempo ti ha seguito, non so, ti ha frequentato, ti ha trovato,
ti ha parlato?
No, tutto da te hai fatto.
Sì, io non conoscevo infatti nessun credente evangelico qui in Germania, io conoscevo solo i testimoni di Geova, ma non conoscevo altro. Ma però Dio mi ha messo questo desiderio nel mio cuore di leggermi la Bibbia, e quando ho iniziato a farlo, però io con tutta sincerità ricordo che ho pregato Dio e io ho detto di manifestarsi, perché mi sembrava che questa organizzazione del testimone di Geova predicavano insomma delle cose che alla fine, non avverandosi, dimostravano che non era un qualche cosa che veniva da Dio. Allora io ero alla ricerca comunque della verità, volevo sapere qual era effettivamente ciò che Dio voleva da me, e Dio mi metteva sempre questa cosa nel mio cuore, di leggermi la sua parola, la Bibbia, però farlo senza l'ausilio di libri, riviste, perché io in passato non è che non leggevo la Bibbia, però il problema è che la leggevo secondo queste riviste che stampano continuamente il corpo direttivo dei testimoni di Geova, quindi non riuscivo a capire effettivamente quello che Dio mi voleva trasmettere, ma mi facevo guidare da uomini, da quello che loro scrivevano nelle riviste. Quando poi invece ho preso la decisione di leggermi la Bibbia, ho incominciato a vedere effettivamente quello che insegna la Bibbia, e ho capito che Gesù è Dio, ho capito che la speranza non è quello di vivere qui sulla terra per sempre, ma di andare in cielo, cioè tutte cose che prima non avevo mai capito. Senza quindi il contatto di nessun credente evangelico, sono riuscito quindi, grazie all'aiuto di Dio che mi ha guidato, a comprendere tutte queste verità bibliche poi.
Tu sei riuscito, perché allora nessuno dei tanti milioni, sono milioni, se non migliaia, insomma migliaia, se non qualche milioncino, penso, di testimoni di Geova in tutto il mondo, che non capiscono questo?
In tutto il mondo i testimoni di Geova sono circa 8 milioni adesso.
8 milioni?
Sì, 8 milioni sono in tutto il mondo. Ma c'è da dire che molti di loro comunque sono inattivi, sono soltanto testimoni di Geova sulla carta, ma comunque perché loro non comprendono, non capiscono. E uno riesce a trovare la verità quando uno si mette in discussione, cioè fino a che uno è convinto di avere la verità, che è quella assoluta, cioè come nel mio caso io pensavo che era quella religione che mi avrebbe salvato, e allora uno non può comprendere, perché Dio, solo Dio può aprire gli occhi delle persone. E quindi questo dipende da Dio, aprirci gli occhi, ma anche un po' dipende anche dalla nostra disposizione di cuore, se noi ci umiliamo davanti a Dio, se ricerchiamo, non dobbiamo sentirci troppo giusti, io sono a posto, perché altrimenti diventiamo come gli scribi e i farisei, che loro erano convinti che erano accetti a Dio, perché loro osservavano la legge, pagavano la decima, però in effetti Gesù li condannava, perché poi loro dimenticavano altre cose più importanti. E quindi io questo ho riscontrato, che alla fine quanto io mi sono messo in discussione, cioè io ho voluto vedere se veramente quello che Dio diceva era, cioè quello che loro insegnavano era secondo ciò che Dio insegna a noi, cioè quello che vuole Dio. Così che mi sono accertato leggendo la sua parola, e lì ho riscontrato che la parola di Dio è vivente e che ci parla, ed è lei che ci insegna.
È bello che hai fatto tutto da te, quindi questo è veramente da ammirare. C'è Eva qui in chat, che è anche lei un ex testimone di Geova, anche se diciamo è stato un po' in periferia, diciamo, e dice: ma poi ti hanno disassociato loro quando hanno allora, capito?
Sì, mi sono disassociato io stesso insieme a mia moglie. Abbiamo presentato una lettera di disassociazione quando abbiamo capito che servivamo un falso nome, perché io la preghiera la facevo a Geova, tutto quello che facevo lo facevo a Geova, quindi ho capito che la lode va al vero Dio, ho capito che Gesù è Dio, e quindi mi sono sentito di non appartenere più a questa organizzazione. Allora mi sono disassociato, sia io che mia moglie abbiamo presentato una lettera. Chiaramente questo comporta l'ostracismo, che significa che i parenti, gli amici poi non ci salutano più, e quindi è questo in effetti quello che è successo, che poi abbiamo perso i vecchi amici e molti dei nostri parenti non ci contattano più e non ci salutano più per questo motivo.
Infatti perché... Alessandra di Genova qui chiede: ma la sua famiglia ha accettato?
La mia famiglia?
Sì, appunto, tu lo stai dicendo, Alessandra lo chiedeva già in chat, qui faceva una domanda.
Sì, la mia famiglia, allora, per quanto riguarda, io ho due fratelli che vivono a Catania. Loro anche cresciuti testimoni di Geova. Quando io ho scoperto, leggendo la Bibbia, alcune verità, tipo che Gesù era Dio, che si andava in cielo, io questa cosa gliel'ho comunicata ai miei fratelli. Gli ho detto: leggetevi la Bibbia, perché siamo stati ingannati. E poi i miei fratelli hanno letto la Bibbia anche loro, e anche loro si sono convertiti, poi hanno accettato Gesù nella loro vita, hanno capito che stavano seguendo una religione sbagliata, e si sono anche loro disassociati. I miei fratelli hanno accettato, mio padre adesso da un mese frequenta anche una chiesa evangelica, quindi anche lui ha accettato Gesù Cristo nella sua vita. Però mio padre non era un testimone di Geova, però. Quindi a parte loro, però mia mamma rimane una testimone di Geova, e ho anche molti zii, cugini, anche i genitori di mia moglie, quindi i cognati, sono tutti testimoni di Geova. Loro non hanno accettato, quindi
Nonostante tu insista, magari anche quando scendi giù ne parli con loro.
Ma purtroppo i miei zii, come anche molti parenti, non mi danno la possibilità di parlare con loro perché non mi salutano.
Ah, addirittura.
Sì, non mi salutano perché purtroppo è la regola che c'è all'interno dell'organizzazione dei testimoni di Geova, che è proibito salutare una persona che è disassociata, ecco. Non possono stare con noi, né salutarci, né mangiare con noi, né fare niente.
Ok, c'è Matteo, se volete intervenire, anche Andrea, che sono in Skype.
Sì. Allora, io ascoltando Giuseppe adesso per radio rimango, come dire, mi emoziono, come d'altronde è successo lì in Germania, perché io ho avuto il privilegio di essere lì a Mannheim, nella chiesa evangelica di Mannheim, dove Giuseppe il 7 febbraio si è battezzato. Io ero presente con la mia famiglia e perciò poi il Signore mi ha messo nel cuore di invitarlo a questo programma, e quindi ero emozionato allora e sono emozionato ancora questa sera dietro al computer. E veramente, come scrivevo anche nella chat, questi sono dei miracoli che soltanto Dio può fare, perché estirpare dal cuore di una persona la convinzione. Poi oltretutto Giuseppe, come ha detto lui stesso, è da piccolo che era stato indottrinato, quindi una cosa molto ma molto complicata e difficile, ed è soltanto il Signore può fare una cosa del genere. Poi mi piace tanto il fatto che Giuseppe sottolinea molto che lui non era ancora a contatto con nessun cristiano evangelico, quindi il Signore ha operato nella vita di Giuseppe in un modo particolare, speciale, devo dire. Sì, poi c'è anche il fatto dell'ostracismo di cui parlava Giuseppe. Io credo molto che questo sia proprio l'evidenza, una evidenza molto chiara, che i testimoni di Geova siano una setta, in quanto Gesù non ha mai insegnato che chi non lo accetta nel proprio cuore come salvatore, o chi non segue, non debba essere salutato e debba essere invece disprezzato e allontanato. Credo che Gesù insegna tutto il contrario, anzi addirittura Gesù dice di amare i nemici, no? Quindi di perdonare e di amare i nemici. E quindi questo è molto bello, sono veramente contento e gioioso e ringrazio Dio, e io mi auguro che in ascolto anche lì nella zona di Foggia, ma anche in streaming, ci siano delle persone, anche dei nostri amici testimoni di Geova, che stiano ad ascoltare. Quindi sono contento questa sera. Non so se Andrea vuole fare qualche domanda. Andrea, ci sei?
Forse il collegamento non va tanto. Vedo che forse ha qualche problema, infatti sì.
Volevo chiedere a Giuseppe poi come ha fatto a... Credo che questa domanda l'avresti fatto pure tu, Eliseo. Come ha incontrato magari il primo evangelico, la prima persona, come ha fatto, insomma, come il Signore ha guidato ad incontrare dei credenti?
Sì, io dopo che ho finito di leggermi il Nuovo Testamento, ricordo che l'ho letto in 4 mesi il Nuovo Testamento, e poi alla fine mi sono ritrovato a comprendere che la dottrina che io avevo compreso leggendo la Bibbia si rifaceva al credo evangelico, e mi sono meravigliato, perché io un po' conoscevo cosa credevano gli evangelici, no? Però non avevo mai avuto la possibilità di avere un contatto con loro, avevo parlato qualche volta con qualcuno di loro, ma conoscere qualcuno di persona, cioè come amico, così mai. Così che ho cercato nell'internet, ho visto in Germania, nella mia città, se avrei trovato qualche chiesa evangelica, perché ero curioso di andare a vedere cosa si faceva nelle loro chiese, nei loro culti. E trovai una chiesa dove poi io stesso mi recai, e da lì ho poi conosciuto i fratelli, e mi è subito piaciuto, cioè quando io ho sentito le canzoni, le lodi che si facevano a Gesù Cristo, la semplicità che ho visto nei loro culti, il fatto che non usano libri, riviste come io ero abituato con i Testimoni di Geova, ma usano solo la Bibbia. Allora mi sono meravigliato e ho detto: qui ho trovato persone che la pensano esattamente come me, cioè, e ho visto che è veramente lo Spirito Santo che ci guida e che guida il suo popolo, ecco.
Invece quando frequentavi le loro riunioni, il tuo cuore come funzionava, come andava?
Ma le riunioni del Testimoni di Geova sono molto molto diverse, perché lì tu non puoi esprimere la tua opinione, cioè lì devi accettare tutto quello che vengono scritte nelle riviste. Lì funziona così: il corpo direttivo, che sono 8 membri, sarebbero i capi dei testimoni, loro scrivono delle riviste, danno le loro interpretazioni e nessuno può dire la sua su niente, cioè uno la deve accettare e basta. E quindi poi è un continuo studiare questi libri, queste riviste che loro stampano. Quindi è un continuo lavaggio del cervello, io lo chiamo così perché non c'ho un altro termine da usare. Invece la Bibbia è tutta un'altra cosa, ecco, quando leggi la Bibbia è tutta un'altra cosa.
Quindi non sentivi niente dentro di te quando, durante le riunioni, la pace con il Signore, questa gioia? Era tutta una cosa così formale, materiale, carnale?
Sì, io vivevo una religiosità. È un sforzarmi di fare determinate cose per piacere a Dio, altrimenti Dio mi avrebbe disapprovato e poi mi avrebbe distrutto. Perché il Testimoni di Geova credono nella distruzione completa delle persone. Quindi per piacere a Dio io mi sforzavo, anche se certe cose non li comprendevo e perché Dio volesse queste cose così, però io mi sforzavo, ecco.
E cosa pensavi quando eri testimone di Geova degli evangelici?
Ma sinceramente parlando, per come mi avevano fatto comprendere loro, mi sembravano un po', ecco, io uso il termine indemoniati, perché il Testimoni di Geova non credono che lo Spirito Santo ce l'hanno tutti, e non credono nei miracoli, non credono in tante cose, credono che lo Spirito Santo ce l'hanno soltanto questi 8 del corpo direttivo, perché loro sono una classe privilegiata secondo alcune loro interpretazioni, e quindi le altre persone che dicevano di avere lo Spirito Santo, chiaramente loro dicevano, i Testimoni di Geova insegnano che non è lo Spirito che viene da Dio, ma è lo Spirito, cioè, di Satana, che vuole sviare, vuole portarsi con sé le persone. Quindi avevo questa congettura, purtroppo, ma non li conoscevo io chiaramente gli evangelici, anzi ero guardato a non averci a che fare, a non sentire una loro preghiera, ecco, queste sono le cose che stanno attenti molti testimoni.
Quindi quando nei tuoi giri non hai avuto a che fare magari con qualche evangelico o anche qualche cattolico che magari studiava la Bibbia, quindi poteva controbatterti?
Sì.
È successo?
Sì, ho parlato con diverse persone, ma comunque non puoi comprendere, anche se uno ti legge un versetto della Bibbia, non capisci quello che ti... perché uno è accecato.
Sei imbevuto di quella dottrina, eri imbevuto.
Sì, sei accecato, dottrina, quindi sì. Non comprendi. Se tu prendi una persona che ci prendi una lampadina, gliela metti davanti agli occhi, non la vede, pure che è accesa quella lampadina, non la può vedere perché è cieco, così che ero io. Finché io rimanevo con quella congettura mentale di io essere nel giusto, non potevo mai arrivare a comprendere la Bibbia e ciò che Dio mi volesse dire.
Quindi posso fare un'altra domanda? Sì, vai, Giuseppe.
Sì, prego.
Allora, io, come ho detto prima, ero presente al tuo battesimo e ora voglio chiederti, così per radio, per dare anche una delucidazione a chi ci sta ascoltando, tu prima hai detto che eri battezzato comunque nei Testimoni di Geova. Come mai poi hai sentito la necessità o l'impellenza di battezzarti poi di nuovo, no? con questa volta magari con gli evangelici, insomma. Quindi cosa ti ha portato a prendere questa decisione?
perché io ho capito che il battesimo che avevo io non era un battesimo cristiano e non era un battesimo valido agli occhi di Dio, in quanto quando io mi sono battezzato avevo 14 anni, ma il battesimo che ho fatto con l'organizzazione del Testimone di Geova è un battesimo fatto nel nome di Geova, e ti viene fatta accettare l'organizzazione di Geova. Mm-hmm. Cioè, quindi non è un battesimo fatto nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, cioè nel nome di Gesù, ma è un battesimo fatto che uno accetta quell'organizzazione, quel corpo direttivo, quegli 8 membri che sono guidati solo loro dallo Spirito Santo, uno accetta Geova quale Dio, e quindi in base al sacrificio del riscatto di Gesù si viene battezzati. Quindi questa è la formula battesimale del Testimone di Geova. Quindi non c'entra niente con ciò che comandò Gesù, dove disse andate, cioè battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E loro è un battesimo come ti fanno accettare uomini e un falso Dio. Cioè, quindi io mi sono sentito, quando poi ho capito effettivamente cosa significa un battesimo cristiano, mi sono sentito di accettare Gesù Cristo nella mia vita e di battezzarmi nel suo nome, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, l'unico Dio.
Bene, bene Giuseppe. A te Eliseo.
Vabbè, qui arrivano anche qualche domanda.
Sì, dobbiamo tenere presente l'ora, Eliseo, sì, perché credo tanto, che Giuseppe...
Sì, sì. Sì, magari cioè, Giuseppe,
forse abbiamo approfittato troppo.
Sì, ce lo teniamo magari per qualche altra occasione, magari possiamo approfondire ancora.
Sì, perché visto che ormai siamo diventati non solo fratelli ma amici,
certo.
Possiamo anche invitarlo qualche altra volta se lui... naturalmente vuole, ma credo di sì, insomma, vero Giuseppe?
Sì, non c'è problema, io sono sempre a disposizione.
Se Andrea vuole dire qualcosa, mi sa che il collegamento è stato ripristinato. Andrea, ci sei?
Sì, ci sono, che ho avuto stasera non tanto problemi di connessioni quanto con la chat, che proprio non andiamo d'accordo stasera. Comunque sì, non sono intervenuto perché ho voluto ascoltare attentamente la testimonianza di Giuseppe, una bellissima testimonianza che ci dimostra quanto il braccio del Signore non si era accorciato nel salvare. E tante volte rimaniamo scoraggiati. Personalmente ho sentito dei credenti dire ma sì, ma tanto parlare con i testimoni di Geova è tempo perso, e io credo che la testimonianza che ha dato Giuseppe dimostra l'esatto contrario, cioè che non è assolutamente tempo perso, perché noi non sappiamo mai chi possiamo incontrare dall'altra parte. Poi tra l'altro Giuseppe si è convertito anche semplicemente leggendo la Bibbia, quindi non avendo avuto una testimonianza magari di qualche credente o essendo curato da qualcuno, e questo vuol dire che proprio la Bibbia, la parola di Dio, come dice Paolo, è la potenza di Dio per chiunque crede, e Giuseppe lo ha sperimentato di persona. Io sono molto contento perché certo non è certamente bello essere ostacolate all'interno della tua famiglia, interrompere i rapporti familiari. Questo purtroppo è un prezzo che tutti gli ex testimoni di Geova pagano e hanno pagato. Questo perché proprio c'è nella loro dottrina. Poi lo vedremo anche prossimamente, anche questo aspetto dell'ostracismo, perché è grazie a questo, al loro ostracismo, che io credo, anche se ovviamente non so leggere nei cuori, che tanti testimoni di Geova non lasciano l'organizzazione proprio perché hanno paura di questo ostracismo che poi loro dovrebbero sperimentare nella loro vita. Però forse se non ci fosse questo ostracismo in tanti lascerebbero l'organizzazione. Sinceramente non pensavo che erano 8 milioni, io ero rimasto ancora 6 milioni, si vede che nel frattempo sono aumentati, però insomma è comunque un movimento religioso a livello numerico di tutto rispetto, perché comunque 8 milioni di persone non sono poche. Purtroppo sono 8 milioni di persone accecate, come purtroppo tanti nel mondo, e quindi preghiamo anche per loro, preghiamo per tutti coloro che ancora non conoscono il Signore, e ringraziamo il Signore per Giuseppe che lo ha strappato proprio dalle grinfie di questa organizzazione insieme a sua moglie e anche ai suoi fratelli. Mi ha fatto piacere sapere che anche i suoi fratelli si sono convertiti.
La cosa, sì, la cosa che mi lascia esterrefatto, cioè nel senso positivo, è proprio questo, che nessuno mai potrà accusare Giuseppe, la moglie, di essere stati soggetti al lavaggio di cervello per la seconda volta, visto che appunto la sua conversione è avvenuta soltanto leggendo la parola di Dio e lasciandosi guidare dal Signore. Questo è veramente un aspetto molto molto importante da questo punto di vista.
In ultimo volevo chiedere a Giuseppe se magari ne ascolto qualche testimone di Geova. Vuoi dirgli qualcosa diretto in particolare a qualche testimone di Geova, se in nostro ascolto ora?
Ma io quello che posso dire è che uno si deve sempre mettere in discussione, perché nella stessa Bibbia è scritto di accertatevi di ogni cosa, e poi anche i Bereani si accertarono, andarono a vedere se ciò che gli veniva insegnato era realmente secondo le scritture. Questo è un esempio per tutti quanti noi, di non dire mai io la verità assoluta, ma di ricercarla sempre tramite la Bibbia. Quindi mettersi in discussione, pregare a Dio e chiedere a Dio che si riveli Lui. Cioè, questa è la cosa importante, altrimenti faremo come gli scribi e i farisei, che si sentivano più giusti degli altri e condannavano gli altri come malvagi. E invece poi vediamo che Gesù diceva proprio a loro che erano quelli che non sarebbero entrati nel regno dei cieli.